Sono le teste, sì, ci siamo.
Benissimo. Seconda domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, è il primo dei cosiddetti sommari che compaiono nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, dal versetto 42 al versetto 47, la descrizione della prima comunità di Gerusalemme. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo primo, dal versetto 3 al versetto 9. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 118, salmo che già è stato utilizzato a questo medesimo scopo domenica scorsa, domenica di Pasqua, e ancora oggi, domani e così domenica prossima. È una delle pagine dell'Antico Testamento, una delle voci oranti che riecheggiano con particolare eloquenza in questa settimana di Pasqua e non solo, in tutto il tempo pasquale. Il Salmo 118: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Versetto del Salmo 118 che viene ripetuto tutti i giorni nel corso di questa settimana al canto dell'Alleluia. Il brano evangelico domenica prossima è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 117, proseguendo nel nostro cammino, e quindi ci accosteremo al brano evangelico, come al solito, con la solenne veglia del Sabato Santo. Siamo entrati nel tempo di Pasqua, che si estende per 7 settimane, dalla domenica di resurrezione alla Pentecoste. Di settimana in settimana è sempre l'unico mistero di Cristo nostro Signore risorto dai morti che viene celebrato. È anche il mistero della vita cristiana che si dispiega in tutta la sua inesauribile ricchezza. La gloria della resurrezione si effonde negli spazi del cosmo e nell'avvicendarsi dei tempi. Il Signore vivente attira a sé ogni creatura e tutto riempie, tutto trasforma, tutto rinnova con l'efficacia di quella forza di comunione che è sprigionata dalla bellezza eterna e incorruttibile del suo corpo glorioso. Ci disponiamo a celebrare la domenica in albis, come si diceva. È la domenica che segnava anticamente il momento in cui i neobattezzati deponevano l'abito bianco, indossato in occasione del battesimo, appunto, le loro albe. Ormai l'abito dei cristiani consiste nella loro indissolubile appartenenza al Signore vivente. È questo l'abito che non si depone più per la vita e per la morte, perché esso vale come sigillo di comunione che rimane in eterno. Mentre impariamo a morire nella nostra vita cristiana, già siamo rivestiti di Cristo per appartenergli nella pienezza della luce e nella definitività dell'amore. Amen. Alleluia. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli i versetti che citavo poco fa, alla fine del capitolo 2. Pia, leggi pure.
Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Grazie. E il primo, vi dicevo precedentemente, dei cosetti sommari, altri due sono presenti in queste prime pagine degli Atti degli Apostoli. La prima comunità dei discepoli del Signore a Gerusalemme. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 in poi. Via, Anna, leggi pure.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Gesù, gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 117 e proseguiamo nella lettura dei canti dello Hallel egiziano, sia dal Salmo 113 al Salmo 118. Sono i salmi che ci accompagnano mentre siamo alle prese con il viaggio per antonomasia, il viaggio di riferimento esemplare nella storia della salvezza, ossia il viaggio dell'esodo, della uscita, della liberazione rispetto alla schiavitù che gli antichi patirono in terra d'Egitto al tempo del faraone, ma è il viaggio della liberazione dall'idolatria, come proprio i salmi che stiamo leggendo ci hanno aiutato a comprendere in maniera più precisa e anche più coinvolgente che mai. E il viaggio della liberazione dall'idolatria è il viaggio, è il viaggio che in qualche modo si è poi espresso in tutte le variazioni dei momenti, degli incontri e delle variabili che hanno dato forma alla lunga storia della salvezza. Quel viaggio, il grande viaggio della storia umana, in quanto è storia di liberazione dall'idolatria, ripeto, mentre proprio i canti dello Hallel egiziano ci aiutano a scoprire come il valore interiore di questo itinerario di liberazione consiste nell'apprendimento di una nuova lingua. La Salmo 113, ricordate quando è risonato il grido dell'alleluia con tutta la forza di un vero e proprio annuncio, di una vera e propria testimonianza di liberazione ormai acquisita, e al Salmo 114, l'uscita dall'Egitto, descritta come un'esperienza interiore di rimozione di quella complicità che ha coinvolto quelli che erano schiavi in Egitto in quella barbarie. Là dove in Egitto si parla un'altra lingua che non è quella che il Signore vuole insegnare al suo popolo. Dunque si tratta di imparare un'altra lingua che non è soltanto lo strumento pratico di comunicazione, ma è veramente tutto un criterio ermeneutico, per dirla con un aggettivo un po' impegnativo, interpretativo del mondo, delle cose, degli eventi, una nuova cultura, certo, una nuova lingua. Ci stiamo educando alla cultura della gratuità, e i salmi dell'egiziano a questo riguardo, nella loro essenzialità ma anche nella loro potenza comunicativa a questo riguardo, ci hanno già offerto segnali particolarmente preziosi. Ci stiamo educando, ripeto, alla scuola della gratuità, man mano che impariamo a discernere i doni del Signore. Ricordate il Salmo 115, che naturalmente non rileggiamo, proprio il Salmo 115 si concludeva con l'annuncio riguardante il passaggio ormai avvenuto. È proprio questo il passaggio decisivo nel corso del viaggio che stiamo affrontando, il passaggio dalla morte alla vita. Gli ultimi due versetti del Salmo 115, ricordate, ne parlavamo a suo tempo, non i morti lodano il Signore né quanti scendono nella tomba, ma noi i viventi benediciamo il Signore ora e per sempre. Il passaggio dalla morte alla vita, quella liberazione dall'idolatria, quell'apprendimento di una nuova lingua, quell'impegno dedicato a assumere interiormente la cultura della gratuità. Tutto questo è sintetizzato alla fine del Salmo 115 ormai come l'annuncio riguardante il passaggio ormai avvenuto dalla morte alla vita. E abbiamo avuto poi a che fare nei due salmi seguenti, secondo il testo tradotto in greco, che poi è un unico salmo stando al testo masorettico, sarebbe il Salmo 116, nella traduzione in greco, che poi è naturalmente ripresa anche questa stessa numerazione dalla Vulgata, i salmi sono i 114 e 115, ma ne parlavamo a suo tempo. Noi abbiamo individuato i due salmi 116a e 116b, Salmo 116, ma l'abbiamo letto a due riprese, in due momenti successivi, perché abbiamo a che fare con due modalità esemplificative per quanto concerne quel passaggio che alla fine del Salmo 115 è stato annunciato con tanta energia e con tanta autorevolezza il passaggio dalla morte alla vita, due modalità esemplificative di vivere tale passaggio. Ne parlavamo nel corso delle settimane prima di Pasqua, il Salmo 116a, solo un richiamo, perché poi dobbiamo finalmente fare un passo avanti, il passaggio dalla malattia d'amore, con il richiamo a un testo del Cantico dei Cantici che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso con particolare attenzione, e dalla malattia d'amore a quella terapia pedagogica con cui il Signore si insedia nel mio cuore. Lo dico in prima persona singolare, perché sia il Salmo 116a che il Salmo 116b sono voci oranti che parlano in prima persona singolare. Bene, il Signore si insedia nel mio cuore e si compiace di insegnarmi ad amare. Amo perché il Signore ascolta. Così si apre il Salmo 116. Ecco, c'è qualcuno che si è presa la briga di fare del cammino della mia vita un apprendistato all'amore. Ed ecco, così sto imparando a vivere sempre come debitore in una storia d'amore. Rispetto a quella malattia d'amore per cui la creatura umana avverte la debolezza così pesante, amarissima della propria incapacità d'amare, ed ecco, c'è una terapia pedagogica di cui è autore proprio lui, il Signore, che si manifesta come la presenza che vuole trovare e trova di fatto dimora nel mio cuore per insegnarmi. Salmo 116a. E poi il salmo che segue, anche qui il passaggio dalla morte alla vita, già esemplificato nel caso precedente, come vi dicevo. Adesso questa esemplificazione del passaggio usa altri richiami, dalla delusione per l'inaffidabilità umana. Ricordate come si apriva il Salmo 116b? Si passa alla fede che libera la mia posizione, che qui la prima persona singolare, libera la mia posizione nella vita, quella posizione che mi pone in atteggiamento di debito verso il Signore, ma in modo tale da fare di me un'offerta d'amore, fino a consegnarmi a quell'amore che vado mendicando a Gerusalemme. Così si concludeva il Salmo 116b, che vado mendicando in giro per il mondo, dove Gerusalemme qui davvero è la meta che ha il valore di un orizzonte in grado di ricapitolare in sé tutte le finalità delle strade, tutti i traguardi, tutte le mete dei percorsi lungo i quali si svolge il cammino della nostra vita, in quanto è passaggio dalla morte alla vita, in quanto è passaggio dalla delusione alla fede nell'amore. E alla fede nell'amore, vedete, alla scuola del Signore, certamente, immersi come siamo, immerso come mi trovo ad essere nell'atteggiamento del debitore nei confronti del Signore. Il Salmo 116 a questo riguardo è più che mai esplicito e rigoroso, certo, ma mi trovo ad essere educato internamente proprio da lui nella confidenza per quanto riguarda l'amore di cui vado in cerca da parte del mondo che mi circonda, il mondo, gli altri, i vicini, i lontani, Gerusalemme. E ricordate che, tra l'altro, leggevamo in Salmo 116b proprio la vigilia delle palme, il Signore che entra a Gerusalemme come un mendicante d'amore. Entra Gerusalemme come uno spavaldo sovrano che domina la scena. Entra a Gerusalemme come credente nell'amore, colui che crede nell'amore, là dove poi sappiamo Gerusalemme le situazioni diventano particolarmente drammatiche, tragiche, e il suo impatto con la passione che gli è imposta fino alla morte, ma questo non toglie nulla al valore di quella sua regalità sovrana manifestata nel momento in cui la narrazione evangelica ce lo presenta come il vero protagonista della novità nella storia umana, il vero protagonista del grande viaggio che fa di questa nostra storia umana una storia di salvezza, perché crede nell'amore. Crede. Ecco. E allora qui vedete, siamo 116b. Dalla delusione per l'inaffidabilità umana a quell'amore che anch'io vado mendicando e non smetto di mendicare, e ancora e ancora e ancora il Signore è stato maestro lungo questo percorso. Ma adesso vedete, i sami dell'egiziano ci interpellano tutti e ciascuno di noi, e qui è già una chiave di lettura di particolare importanza per quanto concerne tutta quella che è stata la storia della salvezza. Sempre facendo riferimento al caso esemplare di quello che fu il viaggio della liberazione dall'idolatria, il viaggio del passaggio dalla morte alla vita. Ed ecco il nostro Salmo 117, che è il salmo più breve. Voi direte che io adesso ho fatto un poco di chiacchiere, perché tanto, sapendo che è il salmo più breve, potevo approfittare del tempo disponibile. È solo due versetti, è il salmo più breve, solo due versetti. Ma non è esattamente così come adesso io, un po' scherzando, mi esprimevo, perché vedete, è un salmo che può essere inteso come una formula responsoriale, ma non è un'interpretazione corretta, è piuttosto un piccolo inno, sì, minuscolo, due soli versetti, ma un inno completo. C'è un invitatorio e c'è una motivazione. Il versetto 1 è l'invitatorio, il versetto 2 la motivazione. La struttura dell'inno è perfettamente rispettata. Un inno esemplare, è un po' come uno di quei momenti nella rivelazione biblica, in particolare proprio nel libro dei Salmi, nei quali compaiono versetti che ci aiutano a intendere il ritmo che scandisce tutta l'esperienza orante del popolo di Dio nel corso della sua storia, un po' tutta la preghiera biblica. Fatto sta che nello Hallel egiziano questo è il momento in cui il popolo in viaggio, e i salmi precedenti a 116 A e B in realtà ci mettevano in gioco in prima persona singolare, ma siamo sempre ciascuno di noi personalmente, ma inseriti in una vicenda corale, comunitaria, la storia di un popolo, la storia di una chiesa, generazione dopo generazione, certamente. Ed ecco il momento in cui il popolo di Dio nella storia può ormai procedere in modo corrispondente a quella rivelazione di un nuovo linguaggio di cui già sappiamo, a partire dal Salmo 114, quel linguaggio che è nuovo, è unico, ma è anche molteplice per come risuona nell'animo umano e per come nell'animo umano, i due salmi precedenti ce ne davano un riscontro evidentissimo, come nell'animo umano quello che è il modo di rivelarsi, il modo di intervenire con il protagonismo della sua opera e il protagonismo della sua stessa parola da parte del Signore. Ecco come il suo intervento provoca delle risonanze che nei casi considerati sono perfettamente complementari tra di loro, ma ben distinte per altro verso. Ed ecco un linguaggio che è nuovo, è unico e molteplice. Ed ecco allora questo piccolo canto di lode, che è così piccolo, ma anche, vedete, lasciatemelo dire fin da adesso, così, così grande, così pieno. Un invitatorio. Il versetto 1. Naturalmente il salmo è incorniciato, come tutti i canti dello Hallel egiziano, dal proclama dell'Alleluia. Alleluia, 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 lodate il Signore, certo. Ed ecco il versetto 1. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Vedete, un invito che è rivolto all'umanità intera. Un orizzonte più ampio, più ecumenico di così, non può essere descritto. Popoli tutti, qui i popoli sono i goim, tutte le nazioni della terra. Nel secondo rigo del nostro versetto compaiono gli ummim, sono tutte le stirpi umane, tutte le razze. Dunque è davvero un invitatorio che forse suscitando immediatamente un po' di sorpresa in noi si indirizza a una platea universale, e questo universalismo dell'invito, vedete, rivolto a tutti i popoli, quindi ai popoli pagani, come avviene stando all'evidenza empirica immediata delle cose. Il mondo è pieno di popoli, genti, nazioni che non coincidono esattamente con il popolo di Dio, ma questa situazione provoca un certo imbarazzo, vedete, nei commentatori della tradizione ebraica antica, tant'è vero che quei personaggi certamente ammirevoli che hanno dedicato la vita allo studio delle Sacre Scritture nella tradizione di Israele tendono subito a spostare questo invito verso i giorni del Messia, quello che è concepibile soltanto in rapporto a quello che sarà il giorno del Messia. Questo invito alla lode è possibile soltanto in quanto siamo in attesa di quell'evento, proiettato verso quell'evento, ed ecco con la venuta del Messia allora questa coralità così ecumenica può essere concepibile. E d'altra parte qui vedete l'invitatorio nella sua semplicità è anche immediatamente trasparente. Questa lode per la quale i popoli della terra sono invitati è una lode che si sviluppa come comunione corale in grado di coinvolgere le molte lingue parlate dagli uomini nel corso di quella vicenda che riguarda coloro che sono usciti dall'Egitto nel tempo della traversata, nel tempo del passaggio, riguarda il tempo della nostra storia umana, che è ancora un tempo di itineranza, un tempo di evoluzione, un tempo di conversione. E intanto già, ecco, il grande viaggio in ascolto delle voci del mondo, dato che il rivelarsi di Dio in noi, perché qui vedete adesso compare la prima persona plurale, noi, in noi, in noi risuona la sua lingua, noi siamo apprendisti alla scuola di colui che ha voluto sottrarci alla barbarie dell'Egitto. Ebbene, è proprio questo rivelarsi di Dio in noi, dove siamo apprendisti di quella lingua sua, così radicalmente alternativa rispetto a tutti i compromessi con l'idolatria, ecco, questo suo rivelarsi ci mette in grado di sollecitare, anzi di interpretare, l'eco ecumenica di quel coro in cui si viene componendo la storia umana. Si viene configurando la storia della varietà, dell'originalità, della complessità, delle differenze per quanto riguarda le presenze umane sulla scena del mondo, si viene configurando una storia che dà forma a un unico coro di voci, all'armonia di un unico coro. E vedete, non è un'affermazione di poco conto questo invito diventa provocatorio, diventa per certi versi molto audace, per certi versi anche sembra quasi eccessivamente avventuroso, forse appunto un'espressione di fervore non giustificato. Ed invece vedete, il nostro Salmo 117 vuole proprio giustificare, motivare l'invitatorio così come è espresso qui. Non è come dire, una fantasia, non è un'ipotesi che sta nel mondo dei sogni. No, tutto questo lodate, perché è il seguito del Salmo, che subito leggeremo. Ecco, il motivo sta esattamente in quello che riguarda noi. Noi siamo esposti in prima persona plurale, ma per motivare come quella coralità così complessa e così variegata di voci che possiamo ascoltare nel corso della storia umana è dotata di una armonia che è in tutto e per tutto abilitata a lodare il Signore. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Notate, qui compaiono due verbi. Lodate il Signore, il verbo halal, alleluia, alleluia, alleluia Adonai, alleluia Adonai, alleluia, lodate. E conosciamo questo verbo, già è comparso più volte, naturalmente, tutte le volte che diciamo alleluia, cantiamo alleluia, gridiamo alleluia, è il verbo lodare, certo. Ma qui vedete, compare poi, voi tutte nazioni, sono due termini, dicevo poco prima, i goim e poi gli ummim, ecco, popoli tutti, traduce la mia Bibbia, poi aggiunge nazioni, e poi dategli gloria. E vedete che qui è usato l'imperativo di un verbo, shabach, che vale la pena di prendere in debita considerazione. Qualche volta in altre traduzioni si legge predicatelo, predicate, così peraltro spesso intendevano anche i padri della Chiesa. San Giovanni Crisostomo, tanto per dire, dice che questa profezia annunzia come la Chiesa sia impegnata nella predicazione dell'Evangelo che si diffonderà su tutta la terra. Tutti i padri della Chiesa vanno più o meno in questa direzione, ma vedete che esattamente il verbo usato qui serve altrove, non è molto frequente, però compare in alcuni casi non c'è da confondersi a questo riguardo. Serve a esprimere quel modo di comunicare che forse non ha l'intensità, la potenza di un canto a squarciagola, senza neanche particolari preoccupazioni di intonazione, ma è un recitativo continuo, circolare, forse mormorato, a fior di labbra. Salmo 63 versetto 4, 145 versetto 4, ma adesso non per dare dei numeri un po' così all'impazzata, Salmo 147 versetto 12 è un modo di comunicare che certamente rientra anche nella partecipazione a un coro di voci, ma qui l'aspetto che viene messo in risalto è questa continuità di un suono che mormorato diventa come il contenitore sonoro di una melodia che poi altre voci sapranno meglio articolare con le loro particolari competenze. Tra l'altro questo ver, forme di questo verbo vengono usate anche per alludere a quel rumore che è tipico della risacca marina, il movimento delle onde, il rumore prodotto dalle onde, il ritmo ondulato dei flutti, che poi per altri versi diventa anche come una specie di accompagnamento sonoro e accompagnamento musicale che favorisce l'attivazione nell'animo umano di sentimenti di quiete, di pace, di serenità. Tant'è vero che in qualche caso questo verbo sembra quasi prendere il significato di quello che noi diremmo l'attività di qualcuno che si placa, un modo di essere presente nelle situazioni che realizza una pacificazione generale. Ecco, il rumore del mare al ritmo ondulato dei flutti, vi dicevo, ma un rumore pacificante. Questo in qualche caso implica esattamente il modo di presentarsi del Signore, come se il modo di parlare del Signore, che è eloquente, che è energico, che è risoluto, che è creativo, fosse anche il modo di parlare di colui che si placa e trova riposo, proprio là dove la storia umana si sta sviluppando come partecipazione, anzi prima ancora edificazione di quel coro di voci che proclamano la lode che gli è dovuta, là dove il Signore riposa. La lode da parte delle nazioni? È come dire che nel mare della storia, e così poi vedete in quel piccolo mare della vita che è il contesto nel quale si svolge l'esistenza di ciascuno di noi, ma nel mare della storia si viene man mano articolando questo linguaggio fatto di suoni ritmati in maniera che sembra così modesta e così qualche volta addirittura impercettibile, eppure ecco è la risposta che proviene dal fondo della nostra condizione umana, dal fondo dei nostri abissi, là dove siamo naufraghi nel mare del mondo, risposta che il Creatore, nostro Dio, attendeva dall'inizio. E noi siamo in grado di sottolineare il valore di questo invitatorio, perché ecco qui: forte è il suo amore per noi, è il versetto 2, e la fedeltà del Signore dura in eterno. Vedete, noi siamo esposti in prima persona plurale, per noi. Qualcuno potrebbe obiettare, difatti in un altro contesto qualcuno ha anche obiettato, come possiamo rivolgere un invito del genere alle nazioni del mondo, ai pagani della terra nel corso della storia umana, facendo appello a quello che è capitato a noi. È una distinzione che invece bisogna sottolineare, è una lontananza, è una diversità, è una alterità che colloca la nostra posizione in un quadro di equilibri storici e culturali che esclude il coinvolgimento di altri quadri, di altri equilibri storici e culturali. Ed invece non è così, vedete. Proprio quell'invito rivolto alla moltitudine umana, rivolto a coloro che stanno imparando a respirare al ritmo delle onde che continuano a battere sulla riva e a mandare quel suono che per alcuni è straziante, per altri è effettivamente pacificante. Lodate il Signore, nazioni della terra, date gloria a Lui, perché a noi è capitato questo. Ecco, questo è un atto, vedete, non di superbia, questo è un atto di responsabilità. Il Signore ha fatto per noi e in noi questo. Vedete, qui le affermazioni sono due: è forte il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno. I due sostantivi ritornano frequentemente, tra l'altro i due sostantivi tali e quali comparivano all'inizio del Salmo 115: non per noi Signore, non per noi, ma per il tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Salmo 115 versetto 1, i due termini, la tua fedeltà è emet, la verità, spesso si traduce così, la fedeltà, e la grazia è chesed, è quello che qui viene detto amore, amore e fedeltà. Dunque quello che è del Signore, ma quello che è del Signore per noi nella nostra storia, nel nostro vissuto, esattamente quello che è il motivo che nel corso del grande viaggio stiamo sempre meglio mettendo a fuoco, per cui davvero il viaggio della liberazione ci riguarda, davvero la liberazione dall'idolatria ci rieduca in una nuova cultura, alla scuola di un nuovo linguaggio, e davvero noi siamo passati dalla morte alla vita, noi. Ma ecco, quello che riguarda noi è il motivo per renderci testimoni e responsabili di questo discernimento della storia universale, come la storia nel corso della quale si sta armonizzando e il coro delle voci che nella loro immensa varietà celebrano la lode del Signore. E infatti qui vedete Vi dicevo, le affermazioni sono due. La prima affermazione parla della forza, forte è il suo amore per noi. La seconda affermazione parla della fedeltà del Signore che dura in eterno. Si parla di una forza, è vero, è la nostra forza. Vedete, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Quando qui dice forte è il suo amore per noi, è vero, è così, non ce n'è un'altra, nel senso che l'unica nostra forza, per cui siamo noi qui messi in gioco direttamente in prima persona plurale, è quella che ci definisce in quanto siamo gratuitamente amati. È questa cultura della gratuità che i canti dello cristiano ci stanno man mano trasmettendo, inoculando, ci sta penetrando in tutti i gangli della nostra coscienza. Ed ecco, in quanto siamo gratuitamente, non c'è un'altra forza, è suo amore per noi. E quando poi dice che la fedeltà del Signore dura in eterno, vedete qui la fedeltà è come dire quella prerogativa del Signore che dà stabilità, da concretezza, da fermezza, robustezza, mettetela come vi pare, verità. Potrebbe tradurre così, ma la verità per noi è un fatto teorico, mentre invece nel linguaggio biblico la verità è un fatto proprio empirico, è una posizione di stabilità. Ebbene, vedete, questo riguarda coloro che altrimenti sono in difficoltà, sono alle prese con i dati oggettivi di una piccolezza che di per sé è inconsistente, è instabile, è esposta a tutte le raffiche di vento. Ebbene, il nostro essere piccoli è vero, coincide con il nostro essere inseriti in un disegno, ma vedete, un disegno di stabilità che riguarda noi in quanto siamo a nostra volta inseriti in un disegno universale ed eterno. C'è una fedeltà del Signore che dà stabilità alla nostra piccolezza, altrimenti indifendibile, altrimenti esposta a tutte le intemperie, altrimenti travolta dagli eventi che conquassano la vicenda umana in grande e in piccolo. Ebbene, c'è una stabilità per noi in quanto siamo inseriti, vedete, non in una vicenda che si ricapitola in noi stessi, ma siamo inseriti in una vicenda che ha la capacità di un coinvolgimento, ripeto, universale ed eterno. La fedeltà del Dio dura in eterno. E questo particolare, vedete, è molto importante. Noi ci mettiamo in gioco perché possiamo vantare il titolo di coloro che erano derelitti, fragili, inconsistenti, e poi ecco hanno trovato una piattaforma solida su cui hanno impiantato la loro vita. Vedete cosa ha fatto Dio per noi? Imparate da noi. Ma Dio per noi ha fatto in modo che ci siamo resi conto di essere consolidati nel momento in cui non siamo più nostri, ma siamo inseriti in un disegno che ci rende minuscoli come siamo, ma partecipi di una vicenda ecumenica. La fedeltà del Signore è in eterno. Le olam, dice il testo, le olam. Poche parole, ma essenziali e davvero estremamente pregnanti per noi. Ecco, vedete, questo è il motivo per cui siamo autorizzati a ribadire quell'invitatorio rivolto all'umanità intera. E così si svolge e così si compie anche. Mentre siamo in cammino, siamo anche in grado di registrare delle novità che hanno un valore definitivo. Non per niente da un pezzo stiamo ragionando sull'avvenuto passaggio dalla morte alla vita. Ebbene, così si compie il viaggio della conversione alla vita. Quando la presenza del Signore nel nostro vissuto coincide con la capacità in noi di accogliere la presenza altrui, di attenderla, di invocarla. Vedete come in questo salmo così minuscolo, alla resa dei conti, laddove quello che riguarda noi è il motivo per cui l'invito è rivolto all'umanità intera affinché il Signore sia lodato con tutte le voci dell'universo, ecco che questo metterci in gioco in prima persona plurale, perché quello che il Signore opera in noi, che motiva quell'invito, questo metterci in gioco, vedete, ci caratterizza come coloro che nei confronti di quell'umanità intera che in quella situazione così aperta alle soluzioni più inimmaginabili è invitata a lodare il Signore, rispetto a quell'umanità noi siamo sollecitati ad assumere una responsabilità. Siamo, come dire, in atteggiamento di attesa, siamo in atteggiamento di testimonianza, possiamo dirla così, con un vocabolo anche di valore pastorale, per dir così, ma ancora una volta vedete quella mendicità nell'amore. Quella consapevolezza, quanto più siamo qualificati nella nostra identità come coloro che hanno ricevuto la gratuita dimostrazione di come siamo amati e di come siamo fedelmente consolidati da Dio, proprio questo ci rende sempre più mendicanti in rapporto a quella attesa d'amore che siamo chiamati a invocare nella relazione con la moltitudine umana. E così, vedete, man mano che si procede nel grande viaggio, è proprio una liberazione, una conversione, un passaggio dalla morte alla vita, ma è davvero quella progressiva constatazione circa l'opera di Dio in noi, che mentre ci qualifica in maniera così gratuita, esige da noi un riconoscimento grato e affettuoso al massimo delle nostre potenze, ed ecco, questo ci autorizza a incoraggiare, a invitare, a sollecitare, a proclamare, e questo non esattamente perché abbiamo qualcosa da insegnare, ma perché siamo sempre più consapevoli di come siamo bisognosi di questo allargamento del coro, di questa molteplicità di voci che devono congiungersi alle nostre, di questa assuefazione delle molte voci umane alla scuola di un unico linguaggio. Ne abbiamo bisogno, come è vero che siamo testimoni di quella ricchezza straordinaria che gratuitamente la misericordia di Dio ci concede. Ed ecco, siamo alla ricerca di altre testimonianze ancora, di altre corrispondenze, di altri echi, di altri riscontri. Siamo alla ricerca di tutti quei segni di fecondità che la misericordia del Signore sta operando nella storia dell'umanità di ieri, di oggi, di domani. Questa apertura verso la dimensione ecumenica della storia, verso la dimensione cosmica del creato, e questa apertura, vedete, è intrinseca all'autenticità del dono che abbiamo ricevuto. E se è vero che, come dicevano i padri della Chiesa, che abbiamo accolto l'Evangelo, non è perché abbiamo acquisito un patrimonio e altri poverini ancora non l'hanno e noi modo nell'altro potremo consegnarlo anche a loro. Questo adesso è un discorso un po' banale, un po' sciocco, che sto esplicitando con un linguaggio fin troppo inconcludente, ma è proprio vero, vedete, che l'Evangelo che abbiamo accolto ci rende sempre più solleciti nel ricercare le ulteriori manifestazioni della ricchezza gratuita che il dono che viene da Dio sta suscitando, susciterà, produrrà nella storia dell'umanità intera. È la missione della Chiesa. È la missione della Chiesa, dicono i padri dai primissimi secoli in poi, è la missione della Chiesa, che è una missione di al servizio dell'Evangelo, non solamente in quanto trasmette, ma in quanto è alla ricerca di quegli echi che ancora in modo sempre più eloquente daranno riscontro alla straordinaria potenza rivelativa, comunicativa, redentiva del dono d'amore che viene da Dio. E allora lasciamo da parte il Salmo 117. Ed invece spostiamo l'attenzione verso il brano evangelico. Abbiamo ascoltato poco prima Vangelo secondo Giovanni. Ancora una volta quest'anno abbiamo a che fare con questa pagina, esattamente questo capitolo 20 nel quarto Vangelo, che sarebbe la conclusione della catechesi evangelica. Infatti il capitolo 20 si conclude con dei versetti che hanno tutte le caratteristiche di una clausola finale. Però c'è stata un'aggiunta, poi il Salmo, il versetto 21, ne parlavo anche oggi durante la messa. Dunque c'è un'aggiunta al capitolo 21. Quarto Vangelo così dunque ha due conclusioni. Capitolo 20 adesso è qui e naturalmente assume una rilevanza particolarmente autorevole proprio per la posizione che occupa e per come tutta la catechesi del nostro evangelista, per ovvi motivi, giunge qui alla sua svolta finale, alla sua maturazione più pregnante. Vorrei dare uno sguardo all'intero capitolo. Non è la prima volta nel corso degli anni, ma ancora avverto questo desiderio e così intendo comportarmi nel tempo che adesso ho a disposizione. Uno sguardo sempre in modo un po' trasversale, comunque prendendo avvio dalle pagine che precedono, le pagine che precedono il racconto della passione, capitoli 18 e 19. Racconto della passione, la lettura di queste pagine nella solenne liturgia della croce, il Venerdì Santo, tutti gli anni, Venerdì Santo, Passione secondo Giovanni, capitolo 18 e capitolo 19. Ebbene, vorrei tener conto del quadro in cui tutto avviene. Non è una novità per nessuno. Se voi ritornate al versetto 1 del capitolo 18, detto questo, Gesù uscì. L'uso del verbo uscire non è affatto casuale, naturalmente. Uscì con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli, un giardino. Versetto 1 del capitolo 18, un kipos, un giardino. Ebbene, vedete, fine del capitolo 19, tutti gli eventi della passione, Gesù morto sulla croce, poi Gesù deposto dalla croce perché è intervenuto Giuseppe d'Arimatea, ebbene, versetto 41 del capitolo 19, ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora deposto, e là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei perché quel sepolcro era vicino, un giardino. È la cornice all'interno della quale si svolge tutto il racconto della passione. Da un giardino al giardino, è il giardino. E vedete, questo non è un vocabolo teologicamente privo di valore nel linguaggio biblico, è il giardino della vita, è il giardino delle origini. Ed ecco, siamo alle prese, vedete, con quel giardino nel quale il trafitto, se voi ritornate proprio qui nel capitolo 19 al versetto 31, dopo che Gesù è morto, ha chinato il capo, spirato, il giorno della preparazione, ed ecco intervengono i giudei, Pilato autorizza, i soldati agiscono, e Gesù era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia, il versetto 34, e subito ne uscì sangue ed acqua, chi ha visto ne dà testimonianza. Il trafitto, qui c'è di mezzo la citazione del profeta Zaccaria, infatti, vedete, di seguito poi veniamo a sapere, versetto 36, che questo avvenne perché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Questo è il libro dell'Esodo, come l'agnello che verrà cucinato per la cena di Pasqua deve essere integro, non ci devono essere ossa spezzate. Dunque Esodo, capitolo 12. E un altro passo della scrittura, ecco Zaccaria, capitolo 12. Zaccaria dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il trafitto. Il trafitto è il nuovo Adamo, nel giardino. L'Adamo dal cui fianco è stata estratta la compagna, e il nuovo Adamo, da cui nasce la nuova umanità, nel giardino ritrovato. Fatto sta che essere generati alla vita, già in questo contesto, vedete, in cui tutto il racconto della passione acquista il significato di una conversione a quella che è stata l'origine di ogni cosa, l'origine di ogni evento e l'origine del dramma nel quale poi è stata coinvolta la nostra vicenda umana di generazione in generazione. Ma ritorniamo al giardino dell'origine, al giardino della vita, laddove un nuovo Adamo è principio generativo di una umanità che è rieducata alla vita. E vedete, se voi nel capitolo 19, ho saltato il versetto 35, invece lo tenete d'occhio, leggete così: chi ha visto il trafitto? Il trafitto è l'innocente. L'innocente. Chi ha visto il trafitto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Perché anche voi crediate. Dunque, essere generati alla vita significa diventare credenti. Capitolo 19, versetto 35. E poi, vedete, girate una pagina, arrivate alla fine del nostro capitolo 20. Versetto 30. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Credendo abbiate la vita nel suo nome. Dunque, essere generati alla vita significa diventare credenti. Ma essere generati alla vita dipende dalla relazione con il trafitto. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E dunque questo significa entrare in una stabile, nuova relazione di vita con lui. Il trafitto, come lo chiama Zaccaria, e come viene di nuovo identificato qui nella pagina evangelica. Questo percorso, vedete, questo diventare credenti, avviene, e questo particolare che adesso aggiungo poi ci aiuta nella corsa attraverso il capitolo 20 che vorrei ancora una volta affrontare insieme con voi questa sera, perché stavo dicendo, questo percorso, l'essere generati alla vita, diventare credenti, avviene alla maniera di un'immersione nel profumo, il profumo del giardino. Notate bene, giardino, sì. E vedete uno sguardo qui alla fine del capitolo 19, abbiamo saltato un po' di versetti, prendete il versetto 38. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Così vanno le cose, Pilato lo concesse, allora egli andò, prese il corpo di Gesù, vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, capitolo 3, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100, quantità enorme, 100 libbre di unguenti odorosi. Mirra, aloe, 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con gli oli aromatici, come è usato a seppellire per i giudei. Notate che nei racconti dei sinottici la sepoltura di Gesù deve avvenire in fretta e furia, per cui non c'è tempo di ungere il cadavere, ci devono pensare le donne poi il terzo giorno che vanno al sepolcro, perché vorrebbero in qualche modo provvedere a quello che è il modo corretto di seppellire un cadavere, per di più il cadavere di un personaggio stimato, amato, venerato. Mentre invece qui è l'idea che ne teniamo conto, perché siamo nel giardino. Nel Vangelo secondo Giovanni ci troviamo alle prese con un'abbondanza straordinaria di profumi che hanno a che fare con quel giardino, ma sono i profumi della vita, i profumi del vivente. Ebbene, vedete, diventare credenti, essere generati alla vita, fa tutt'uno con quello che adesso io vi suggerivo come il progressivo immergerci nel profumo del trafitto, che è divenuto cadavere e che è un principio di esalazione inesauribile di profumo. E il profumo, vedete, dilaga, il profumo si effonde, il profumo non ha confini, il profumo non ha limiti, il profumo è davvero ecumenico, universale, senza possibile che sia possibile circoscriverlo, ingabbiarlo, intrappolarlo, possederlo. Fatto sta che adesso, vedete, le tappe del percorso, nel capitolo 20, come sappiamo, non è una novità per nessuno, sono quattro. Abbiamo letto domenica scorsa i primi versetti del capitolo 20, dove abbiamo a che fare con quel discepolo amico del Signore, che nel contesto in cui Maria di Magdala protesta, Pietro indaga e non riesce a capire cosa sia successo, ebbene quel discepolo amico del Signore intuisce nell'intimo, nel silenzio, non ci sono parole, intuisce che quello che è avvenuto conferma il rapporto di amicizia che riguarda la sua identità, che come ben sappiamo è l'identità di un personaggio che nel racconto evangelico rimane anonimo, ma è un'identità interiore, non importa l'identità anagrafica, l'identità interiore, l'identità del discepolo amico, colui che crede nell'amore in quanto l'amore non muore. Non c'è bisogno di parole, non ha parole, non conoscono le scritture, lo dice espressamente il testo evangelico, non sono in grado di elaborare un messaggio che serva a interpretare quello che è avvenuto in maniera eloquente o almeno soddisfacente, niente di tutto questo. Ma ecco, nel silenzio questa intuizione che penetra nell'intimo del discepolo questo già un primo passo nel cammino di quel processo per cui si diventa credenti. Primo passo, è un passo prezioso, per certi versi insostituibile. Si diventa credenti nel momento in cui, senza possibilità di chiarire con argomenti particolarmente convincenti tutto questo, ma credendo nell'amore che non muore, perché è l'amore dell'innocente, l'amore dell'innocente. Maria di Magdala protesta perché in rapporto a quello che è avvenuto bisognerebbe scatenare una ricerca e eventualmente anche una repressione aspra e rigorosa di coloro che hanno compiuto dal suo punto di vista una malefatta così disgustosa. Ecco, l'amore dell'innocente, colui che non è assolutamente complice del male del mondo e non ha niente a che fare con ipotesi di repressione, di punizione, vendetta o cose del genere, è innocente. Ebbene, vedete, il discepolo amico del Signore, nell'intimo, in silenzio, respira il profumo che aleggia nel sepolcro vuoto. Nel sepolcro vuoto. Profumo. Una quantità enorme. Respira. E poi vedete che qui il brano si conclude nel versetto 10, che tra l'altro nel lezionario domenica scorsa non è riportato. Il brano evangelico si concludeva con il versetto 9, c'è il versetto 10 che dice così: i discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. In realtà il testo dice prosche aftus, cioè ritornarono a se stessi, non a casa. Potrei intendere anche così, la nuova traduzione dice così: ritornarono di nuovo a casa, sì, a loro stessi, a se stessi, ritornarono in se stessi, è un'indicazione di percorso, nel senso di un rientro nell'ambiente domestico, ma è un rientro in quel luogo interiore nel quale è penetrato il profumo. Il discepolo amico, il principio di un cammino di valore generativo, la vita nuova, come si diventa credenti. Il profumo dell'innocente, che rimane là dove il sepolcro è svuotato. Ed ecco, l'amore che non muore. Il secondo brano, seconda tappa di questo processo, dal versetto 11 al versetto 18, ricordate che qui entra in scena ancora una volta Maria di Magdala, ne parlavamo in questi giorni perché sono i giorni nel corso dei quali si leggono tutti i Vangeli della Resurrezione. E dunque qui vedete un passo ulteriore in quel cammino di cui già vi parlavo, e mi sembra che qui ci sia da prendere coscienza di come Maria di Magdala è accompagnata, anzi in certo modo sollecitata a intraprendere un discernimento che riguarda esattamente la dinamica affettiva, il discernimento degli affetti di Maria di Magdala. Maria di Magdala è alla ricerca, piange, si dà tanto da fare, è così desolata per un cadavere che è stato rubato, ma è stato rubato un cadavere rispetto al quale lei vorrebbe manifestare la sua devozione, il suo interessamento, il suo servizio, il suo affetto, certo, rispetto a un cadavere che è stato bruciato, che è stato rubato, e piange per questo, piange. La sua ricerca, il suo affetto, in rapporto a un cadavere che dal suo punto di vista è stato tragicamente e spudoratamente profanato. Ebbene, vedete, adesso Maria di Magdala, come ricordate, conosciamo bene il testo, è chiamata per nome Maria. E questa chiamata per nome apre e rivela che è come se ce ne fosse dimenticato, non ci avesse fatto caso, lei si trova nello spazio di un giardino. La chiamata per nome proviene dal questo giardiniere, dice qui il brano evangelico, nel versetto 15. Essa, pensando che fosse il giardiniere, il kipuros, il custode del giardino, perché è chiamata, perché è interpellata, perché guardava verso il sepolcro vuoto, ci sono di mezzo anche gli angeli, ma continua a piangere desolatamente, e poi chiamata per nome, questo è causa per lei di un rivolgimento, deve volgersi una volta, due volte, dunque deve proprio anche compiere un certo contorcimento, e uno sguardo orientato in altra direzione. Lo spazio del giardino come accesso a quell'amore che dimora nel grembo di Dio, là dove Gesù ritorna, perché quella è la sua dimora. Ricordate le parole di Gesù a Maria: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, io salgo. Dunque, vedete, qui c'è di mezzo un vero e proprio discernimento delle dinamiche affettive. Laddove l'amore di Maria e quello che in lei è il modo così appassionato di manifestare la sua devozione viene smentito, viene ridotto, per dirla proprio in maniera essenziale e pertinente, ridotto in povertà. Quando Gesù dice non mi trattenere, perché c'è un affetto che vorrebbe impossessarsi di lui, che vorrebbe trattenerlo, che vorrebbe frenarlo, ed ecco invece questa tensione affettiva che in Maria di Magdala è così carica di manifestazioni molto patetiche, ed ecco un discernimento. Maria è chiamata per nome e sollecitata a prendere coscienza di come ha a che fare con il giardino che assume il valore di un'indicazione di percorso verso quella dimora, è il giardino, nella rivelazione biblica all'origine di tutto è la creazione abitata dagli esseri viventi, là dove è collocata la creatura umana e là dove il creatore instaura un dialogo con la creatura umana, là dove nel giardino è il creatore che visita la sua creatura e vuole intrattenere una conversazione nella intimità e nella gratuità dell'amore, nella comunione della vita. Ebbene, adesso vedete, c'è un discernimento necessario in quella che da parte di Maria è stata la dimostrazione del suo impegno affettivo, ed ecco è ridotto a un fallimento questo impegno? Questo non significa rimproverare o condannare, significa crescere, significa discernere per procedere nel cammino della vita nuova, nel cammino di coloro che diventano credenti, che è il nostro cammino. E infatti Gesù parla a Maria di un accesso a quella dimora da cui lui proviene, a cui ritorna, la paternità di Dio, e parla di come la relazione con lui si svolge nella dimensione di una fraternità senza confini. Va a dire ai miei fratelli, dice qui il versetto 17, e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro. Va dai miei fratelli. Ecco, vedete, una fraternità senza confini. Laddove la paternità di Dio è il grembo della vita, da dove il figlio proviene, là dove il figlio ritorna, ed ecco l'amore l'espressione per eccellenza del patimento testimoniato da Maria di Magdala, ed ecco un processo interiore di discernimento. Maria, quando adesso dice che ha visto il Signore, ho visto il Signore, va dai discepoli, ho visto il Signore, certo, vede il Signore in quanto diventa credente, in quanto diventare credente significa per lei lasciarsi portare dall'onda del profumo, ci risiamo. Lasciarsi portare dall'onda, vedete, il giardino, il giardiniere, il vivente, e quell'onda che dilaga senza confini, l'onda che avvolge Maria, e nel momento stesso in cui il giardiniere se ne va, e vedete, colui che è vittorioso sulla morte è colui che è entrato nella gloria e se ne va. Ma vedete, questo andarsene perché torna alla dimora da cui proviene coincide con la effusione illimitata del profumo. Ed ecco, nel momento in cui io salgo al Padre mio e Padre vostro, dice Gesù, ecco, vada ai miei fratelli, vedete, è un appuntamento che è promesso a Maria di Magdala, ma è promesso a ogni essere umano che sta arrancando sulla strada del diventare credente. È un appuntamento che è promesso a lei, ed è promesso a lei presso la famiglia umana, dove ogni essere umano, con tutti i limiti della nostra natura umana, è un fratello che è avvolto da quella medesima esalazione di profumo che Maria di Magdala ha captato rivolgendosi verso il giardiniere. Un discernimento degli affetti, delle dinamiche affettive. Secondo passo. Terzo momento, terza tappa di questo cammino, e siamo ai versetti da 19 a 25, e qui abbiamo a che fare ormai con un momento che detta le caratteristiche della maturazione nel discepolato. Qui adesso sono espressamente i discepoli. Maria di Magdala è stata incaricata di rivolgersi a loro, e a loro si è rivolto: ho visto il Signore, è quello che il Signore le ha detto. E adesso vedete, anche qui abbiamo a che fare con un'ulteriore tappa in un percorso. Si passa da un atteggiamento di chiusura, non c'è dubbio, un atteggiamento di difesa. La sera dello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, ecco, sono discepoli, sono già discepoli, come tali sono identificati qui. I discepoli sono loro, discepoli, ma discepoli ripiegati, hanno i loro motivi per essere sgomenti, preoccupati, hanno anche ricevuto il messaggio da parte di Maria di Magdala, che già evidentemente si è rivolta a loro, già hanno ricevuto anche l'annuncio circa la salita al padre del figlio, il Signore è salito al sì, ma questo non toglie nulla alla realtà delle cose, per cui sono prigionieri di questo atteggiamento di difesa, che noi comprendiamo bene. Fatto sta, vedete che qui il passaggio riguarda adesso l'impatto con quella che si chiama venuta. Gesù viene una volta, poi due volte, Gesù viene, versetto 19, venne Gesù e si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ecco, la venuta di Gesù, che è asceso al Padre, quello che leggevamo immediatamente prima, quindi Gesù che viene qui, tant'è vero, passa attraverso le porte, non è un fantasma, né così un imitatore di Lazzaro che è ritornato in vita per poi morire un'altra volta, niente di tutto questo. È colui che è asceso al cielo, è colui che è ritornato al Padre, sì, viene. Cosa vuol dire che Gesù viene là dove i discepoli sono radunati insieme e naturalmente sono condizionati da quelle preoccupazioni, da quel turbamento, da quelle paure di cui già sappiamo. Gesù viene e vedete, Gesù mostra le piaghe, ecco, come avviene che quella venuta di Gesù determina un ulteriore cammino, un ulteriore avanzamento in quel cammino di generazione alla vita nuova, che poi è diventare credenti, come già sappiamo. Qui ci sono di mezzo le piaghe dell'innocente. Mostrò loro le mani, il costato, ecco, non c'è dubbio. Le piaghe, ricordate il quarto canto del servo, Isaia 53 versetto 5: dalle sue piaghe siamo stati guariti. Dunque le piaghe dell'innocente è la medicina che guarisce la malattia del mondo, ed è così che Gesù, vedete qui, soffia lo spirito, fateci caso, soffia e produce quella esalazione di profumo. Ritorniamo al profumo. Gesù ripete: pace a voi, come il Padre ha mandato me anch'io mando voi, dopo aver detto questo allittò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Già, è il soffio che si manifesta nella inesauribile capacità di espandersi, di effondersi, di penetrare, di invadere, ed ecco, fa tutt'uno con la trasmissione di quel profumo che proviene dal vivente. Ma il vivente è asceso al cielo, il vivente è intronizzato nella gloria, il vivente se n'è andato, e il profumo. E allora, vedete, qui questo avvolgimento che riguarda i discepoli li coinvolge esattamente nella stessa missione dell'innocente che è stato trafitto, nella stessa missione. I versetti che abbiamo sotto gli occhi, versetto 22: dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Nel versetto 21 ha affermato: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E adesso, versetto 23, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno. Dunque è la sua stessa missione, è quella missione che è impostata come testimonianza da rendere a quella dimostrazione nella storia umana del fatto che una strada di redenzione si apre per tutti gli uomini, per tutti gli uomini. Questa missione è rendere testimonianza a questa dimostrazione, a questa attualità, rivelazione del valore redentivo che è prerogativa delle strade lungo le quali si svolge la storia degli uomini, tutti gli uomini, tutti gli uomini. Vedete che qui Gesù non sta dando ai discepoli il potere di premiare qualcuno e punire qualcun altro, fateci attenzione, non sta dicendo questo. Vedete, sta dicendo che questo è quello che spetta a voi, spetta a voi non premiare e punire, ma spetta a voi rendere testimonianza al fatto che le strade della redenzione per tutti gli uomini sono strade aperte. E allora vedete qui nel brano che abbiamo sotto gli occhi, sempre seguendo percorsi un po' trasversali, come sappiamo, la gioia della visione. Nel versetto 20 leggiamo che quando Gesù mostra le mani e il costato, cioè le piaghe, i discepoli gioirono al vedere il Signore, gioirono al vedere. La gioia di questa visione, che è la struttura portante del loro diventare credenti, diventano credenti, e quando subito dopo diranno: abbiamo visto il Signore, ecco, abbiamo visto le piaghe, medicina, abbiamo visto come le strade si aprono, strade di riconciliazione, strade di conversione, strade di purificazione, strade di redenzione per tutti gli uomini, e siamo coinvolti in quella missione che è la sua. E questo coinvolgimento si configura come una strategia di conquista del mondo, per cui ecco, siamo inseriti in un organigramma di carattere operativo, ma siamo avvolti dal profumo. C'è l'onda del profumo che ci avvolge, siamo portati dal soffio che ci ci rende sempre e dappertutto. Testimoni della novità che investe tutto l'impianto della storia umana. È la gioia della visione, dicevo poco fa, è la struttura portante del loro diventare credenti, in quanto peccatori in cammino di conversione e già strumenti di conversione per altri, per tutti, non per altri soltanto, per tutti. Dunque è la missione della Chiesa, ed è proprio qui che compare Tommaso. E allora ancora vedete un quarto momento, una quarta tappa in questo cammino, in questo itinerario, questo processo di maturazione della fede, perché imparare a vivere, e adesso è qui che interviene Tommaso, è la missione della Chiesa che è in gioco, quella missione della Chiesa che è strutturata nella condivisione di questa gioia. Che è intrinseca alla visione, ma vedere, vedete, ripeto, non significa vedere il fantasma, né vedere il Signore ritornato come era prima, perché sarebbe come il caso di Lazzaro che poi muore un'altra volta, e significa essere esposti a tutte le scoperte e anche a tutti i rischi, ma scoperte entusiasmanti e conferme inesauribili di quella gioia di cui qui si parla, per quanto riguarda come i discepoli, peccatori quali sono già strumenti in grado di promuovere, sostenere, incoraggiare la conversione di altri. E vedete questa onda di profumo prodotta, sostenuta, che dilaga in virtù dello Spirito Santo alitato dal Signore vivente, si espande senza confini. E allora, ecco, adesso è il caso di Tommaso, perché vedete qui adesso è in questione la continuità del discepolato, perché Tommaso reagisce, vedete, qui dal versetto 24 già abbiamo a che fare con lui, perché non era con loro, abbiamo visto il Signore, gli dicono, e lui protesta. E quindi dal versetto 26, 8 giorni dopo. È in questione la continuità del discepolato, nel senso che Tommaso non accetta l'annuncio, il messaggio, la testimonianza che riceve dagli altri. Lui non c'era, gli altri si rivolgono a lui. Modo di interpellarlo con cui gli altri gli annunciano di avere visto il Signore lo indispone. Per certi versi lo offende, non vuole, vedete, arrendersi, ma non vuole arrendersi all'innocente, ci sono di mezzo gli altri, i discepoli, ma c'è, vedete, in realtà da prendere in considerazione il rapporto con l'innocente, perché lui dice, ma io voglio vedere le sue mani, voglio mettere il dito nel posto dei chiodi, voglio mettere la mano nel suo costato, non crederò. Dunque, vedete, vuole dominare Tommaso, ma noi lo comprendiamo bene, non siamo mica in grado di giudicare chi che sia, tantomeno di giudicare il povero Tommaso, no? Ma vuole controllare, vuole gestire, vuole possedere, ma qui c'è di mezzo proprio un passaggio decisivo, ultimo per così dire, che determina poi la maturazione in un cammino conversione alla vita, di conversione alla fede, come già sappiamo, perché c'è di mezzo l'evangelizzazione affidata alla Chiesa. La Chiesa, scritture, tra l'altro qui si passa da una domenica all'altra, da una sera all'altra, 8 giorni dopo, settimana dopo settimana, la scrittura, i sacramenti, i servizi, la Chiesa. E vedete, quella evangelizzazione affidata alla Chiesa, a partire dai primi che hanno incontrato il Signore vivente, i primi discepoli del Signore, poi altri dopo di loro, certo, e noi siamo sempre, vedete, credenti in quanto siamo radicalmente debitori verso coloro che ci hanno preceduto e verso coloro che per primi hanno incontrato il Signore, l'hanno visto, l'hanno incontrato. Noi siamo sempre radicalmente debitori nei loro confronti. Vedete che qui è il problema di Tommaso, che Tommaso vorrebbe essere credente per conto suo, e questo è il punto. Si diventa credenti sempre nella continuità del debito rispetto ai primi e a quelli che ci hanno preceduto. Questo è fondamentale, vedete? E su questo c'è spesso un'enorme ambiguità anche nel modo di intendere le cose che pure ci riguardano nel momento stesso in cui siamo credenti che tali si professano, ma noi siamo credenti perché siamo debitori verso quelli che hanno creduto. E qui è quello che Tommaso non vuole prendere nemmeno in considerazione. Quando quelli dicono noi abbiamo visto, questo non mi riguarda. Ebbene, ecco, siamo credenti nella Chiesa. Nella Chiesa siamo credenti. E siamo credenti, vedete, proprio là dove siamo debitori. Non siamo credenti perché siamo controllori, perché siamo gestori, perché siamo padroni, perché dominiamo, perché abbiamo in pugno l'innocente. No! L'abbiamo scandagliato nelle sue piaghe ed ecco, abbiamo constatato che davvero sono le piaghe come diciamo noi. Come dico io. Come va bene a me. Come piace a me. Ed ecco, siamo credenti nella Chiesa. E quando adesso, 8 giorni dopo, vedete, viene Gesù e sono ancora là, di nuovo, Gesù si presenta, pace a voi, è la Chiesa che vive passo passo nel tempo, è il contesto dove si legge e si ascolta e si commenta, è il contesto dove si celebra, è il contesto dove ci si riconosce e ci si accompagna nel cammino della vita nuova come discepoli, ed ecco, qui ricordate Tommaso che non ha più bisogno di toccare un bel niente. Quando il Signore dice metti qua il dito, stendi la mano, mettilo nel costato, Tommaso risponde mio Signore, mio Dio. Vedete, ormai è avvenuto un salto di qualità, ma questo salto di qualità è determinante, vedete, determinante per raggiungere la maturità della fede, in quel cammino per cui si diventa credenti, che è quello che Gesù dice a Tommaso: non essere più incredulo, ma diventa credente. Diventa credente. Ghino, tra l'altro, qui forse la nuova traduzione dice diventa credente. Proprio così bisognerebbe tradurre. Non essere più incredulo, ma diventa credente. Diventa credente. Già, diventa credente. Laddove, dove, ecco. Arrenditi finalmente a quell'incontro con l'innocente nel quale tu sei non l'esaminatore che controlla e decide, verifica e impone i propri criteri di discernimento, ma tu sei accolto come il destinatario di una rivelazione d'amore. E allora c'è di mezzo il cammino della Chiesa farraginoso che si sviluppa nelle generazioni, dopo, nei secoli, nei millenni, fino a noi. È così. E quindi la beatitudine, vedete qui, beati coloro che, la mia Bibbia diceva, non avendo visto crederanno, in realtà... due tempi auristi, due participi auristi in greco, quindi credo una traduzione usi il passato, no?
Sì, hanno creduto.
Non avendo visto, hanno creduto. Dunque è la continuità della fede che ci precede, rispetto alla quale noi siamo coinvolti in questa che è la nostra tappa di generazione alla vita nuova, laddove, vedete, diventare credenti significa diventare generativi, essere generati e generare, è la continuità della evangelizzazione nella Chiesa, la beatitudine della fede, quando tutta la vita diventa generativa, di fede in fede. E allora la gioia della vita cristiana accende nel cuore umano il gusto del profumo. Il profumo che conduce anche noi con Tommaso a vivere nella comunione con il trafitto glorificato, sempre come ospiti nel giardino della vita, laddove ci è affidata la testimonianza di donare sempre nella storia umana, dovunque nel mondo, donare l'Evangelo che abbiamo ricevuto, e così di chiesa in chiesa. Il Salmo che leggevamo questa sera diceva così, vale la pena di ricordarlo ancora una volta: lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno. Fermiamoci qua.